cura della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.
E buongiorno, benvenuti nell'Ora della Terra, sono Lara Montagna e benvenuti all'Alpe di Giumello. Siamo in alta Valle Morobbia, 1600 metri sul livello del mare, siamo su un alpeggio che prima del 1913 apparteneva all'Italia, che successivamente poi per motivi strategici è divenuto svizzero e dal 1928 è gestito e caricato dall'azienda agraria cantonale di Mezzana, un alpeggio dove si produce formaggio DOP, un luogo che vanta una storia incredibile fatta di contrabbando, di personaggi unici del settore lattiero caseario della Svizzera italiana. Questo è uno dei pochi alpeggi dove non c'è copertura telefonica e dove gli studenti di Mezzana possono e hanno potuto soprattutto fare le prime esperienze mettendo le mani in caldaia. L'Ora della Terra oggi va in onda proprio da qui, fino a mezzogiorno vi terremo compagnia da questo luogo incantevole, dove la vista dal corte più alto ci permette di vedere i 4000 del Vallese, il Lago Maggiore e tutta la Piana di Magadino. Per motivi tecnici non vi sarà la diretta streaming oggi, nemmeno la diretta su RSI La 2. Con noi tanti ospiti d'eccezione torneranno al Giumello: Valerio Faretti, tecnico in casearia, quinto presidente della storia della STEA, la società ticinese di economia alpestre. Insieme a lui anche Giorgio Antonioli, tecnologo lattiero, quarto presidente della STEA, ma anche il primo successore del maestro Celso Pedretti a Mezzana e sull'Alpe di Giumello. Renato Bontognali, tecnologo del latte, ex presidente e membro fondatore dell'ATIAF, ex responsabile del servizio ispezione e consulenza lattiera cantonale. Tutti loro hanno iniziato a casare qui, a Giumello. Con noi ci sarà anche Gianpietro Arcioni, ex guardia di confine di Carena, ci racconterà degli spalloni di quello che accadeva all'Alpe sul confine verde tra Italia e Svizzera. E poi Daniele Maffei, attuale direttore dell'azienda agraria cantonale di Mezzana, conosceremo anche il casaro di Giumello, responsabile dell'Alpe, i pastori, gli aiutanti, insomma tutte le persone che per 80 giorni ogni anno lavorano insieme per produrre una delle 38 eccellenze alpestri della Svizzera italiana. Con noi anche i tre esperti dell'Ora della Terra per rispondere alle vostre domande da casa. Lo faremo attraverso il numero di WhatsApp di Rete 1, che è questo 076 321 1113, ma anche attraverso il numero di telefono di Rete 1, che è lo 0848 03 0808. Potete chiamarci a partire dalle 9:20 per parlare con Tiziano Pedrinis e con Daniele Reinhardt. Alfredo Baratella invece oggi si occuperà dei vostri messaggi WhatsApp. Nella terza ora, dedicata agli 80 anni delle voci del grigione italiano, Marco Petrelli ci porterà a conoscere la Mesolcina Bassa, una fetta del territorio retico che, pur trovandosi a stretto contatto col Canton Ticino, non ha perso quasi nulla nei secoli della sua identità retica, con pillole d'archivio, estratti e interviste. Un disco e si parte. Benvenuti nell'Ora della Terra.
Lenta e galena fregia e un fantasma in sulla veranda. Barbera come Petroli e anche alla luna me par che sbanda. Cadrega che fa frecas e buca verta che disnagot. Tu ma la radio sgrafigna all'aria e i pensè fanno un gran casot. Le menga vera che nel silenzio dorma tu mala malinconia. Le menga vera che in tu scanel, le menga bonde fa una poesia. In questa stanza senza orologio, bala la fata, bala la stria. In questo sit, senza la luce, che di sti cos le domani umbria. Sculta il vent che dica la porta, incrappa una nigula in braccio una sporta e ti scacca dentro un bel regal, ne sa che l'è il solito temporal. Sculta i spiriti, sculta i fulet, rampegheni sul muro i solti in fede del cassette, canso i vestiti e quan si ripenen, ne vani ne fegnen, punta il piccer del vent. E la candela la sta mai ferma, la se muove come la memoria, e anche il ragno e la balaustra ricama il quadro della sua storia. La ragnatela di me pensi, la c'ha patito quel che rivascia, ma tanti volla che troppi baci e le tuta de rammenda. La finestra la sbatti al, ma la sa che può me andare via, e stelgan la faccia all'ustra, con miage della nostalgia. In questa stanza senza nessun, guardi lontano e se vedi in faccia, in questa stanza d'inoltro tempo, i miei fantasmi lassen la traccia. Ascolta il vento che picca alla porta, incrappa una nigula in braccio una sporta, e il disco che ha dentro un bel regal, e sa che l'è il solito temporal. Ascolta i spiriti, ascolta i fulet, tra pegheni sul muro i solti in fa del cassette, con sui vestiti e quan si ripenen, ne vani ne vengen, con del piacere del vento.
Reti 1. L'ora della Terra.
Seconda puntata del tour estivo dell'Ora della Terra. La scorsa settimana eravamo nella cantina d'affinamento dei formaggi d'Alpe ticinese a Mezzovico. Oggi siamo invece dove il formaggio d'Alpe si produce. Siamo su uno dei 38 alpeggi dove nasce il formaggio DOP ticinese. Siamo all'Alpe di Giumello, 1600 metri sul livello del mare, alta Valle Morobbia. Questo è l'Alpe cantonale gestito dall'inizio del Novecento dall'azienda agraria cantonale di Mezzana, un'Alpe che originariamente era di appartenenza italiana, difatti siamo davvero due passi dal confine, e che da quando è diventato di proprietà del Canton Ticino è gestito, curato, cullato, protetto da tante persone, ma una su tutte ha dato avvio alla storia di Giumello, un personaggio che nel corso della sua vita ha scritto la storia della casearia di questo cantone, il maestro Celso Pedretti. E noi oggi lo ricorderemo, parleremo di lui, del suo lavoro, cercheremo di capire come ebbe inizio tutto tanti anni fa qui a Giumello, come si lavorava il formaggio, ma anche come si mungevano le mucche, come si affrontavano i problemi di 100 anni fa e come si affronta tutto nel 2021, perché questo Alpe è più vivo che mai e lo sa bene il direttore dell'azienda agraria cantonale di Mezzana, Daniele Maffei. Buongiorno e grazie per l'ospitalità.
Buongiorno, buongiorno Lara, buongiorno a tutti chi ci ascolta.
Dunque, Giumello non è solo un alpeggio, ha rappresentato una palestra imprescindibile per chi desiderava una volta affacciarsi al mondo agricolo, e lo faceva proprio attraverso la scuola agraria cantonale. I ragazzi salivano all'Alpe e qui iniziavano a vedere davvero qual è la vita all'Alpe, come si lavora in Alpe.
Esattamente. È stata una palestra per tantissimi agricoltori del Canton Ticino fin dall'inizio, fin da quando il maestro Pedretti ha avviato questa attività su questo Alpe. Poi con gli anni la formazione ha avuto un'evoluzione e oggi devo dire sinceramente che i ragazzi salgono a Giumello per vedere i pascoli, per vedere la flora. Non sono più così tanto attivi sull'Alpe come lo erano invece fino agli anni 70, quando pernottavano qui. Infatti anche le strutture, come si vede, le strutture sono adatte anche per accogliere dei gruppi, e allora erano i ragazzi di Mezzana.
I ragazzi di Mezzana che oggi non sono più ragazzi ma sono con noi, perché Valerio Faretti, Renato Bontognali, Giorgio Antonioli e altre persone che arriveranno più tardi erano quei ragazzi di cui ci parlava Daniele Maffei.
Eh sì, erano proprio loro, e sicuramente loro sapranno parlare molto meglio di me della storia di questo Alpe e riferire anche magari qualche aneddoto, qualche situazione particolare che si viveva ai tempi in questi luoghi.
Ma e allora Daniele Maffei ci parla di questo luogo ad oggi. Lasceremo invece agli altri ragazzi parlarci di questo luogo 100 anni fa, magari non 100, facciamo 50 tutti, sì. Quindi un Alpe che nel 2021 è caricato con le mucche di Mezzana.
Le mucche di Mezzana, ma non solo, perché abbiamo comunque, non abbiamo mucche a sufficienza per coprire l'ampiezza del pascolo, che direi oggi come oggi sarà attorno ai 150-170 ettari di superficie pascolabile, e quindi le mucche di Mezzana, che sono 37, non sono sufficienti per coprire tutto il pascolo. Quindi noi ci forniamo, ci appoggiamo su dei contadini del Ticino per avere qualche mucca in più. Quest'anno siamo riusciti a caricare 54 mucche che sono tuttora presenti sull'Alpe. Ecco che quindi noi acquistiamo il latte da questi contadini e tutto il formaggio poi rimane di proprietà dell'azienda agraria di Mezzana.
Quest'anno avete caricato l'Alpe il 22 di giugno.
Esatto, abbiamo caricato l'Alpe direi tardi, ormai sono quest'anno sono 19 anni che sono a Mezzana e penso che sia l'anno dove abbiamo caricato l'Alpe più tardi di tutti. C'è stato un inverno particolarmente ricco di neve. Mezzana, la cima della Valle Morobbia è riconosciuta, è conosciuta per essere particolarmente esposta alle precipitazioni, ragione per la quale io ero salito per la prima volta quest'anno all'8 di maggio e qui dove ci troviamo c'era ancora più di un metro di neve. Quindi questa situazione, che è un po' quello che è successo in tutti gli alpeggi ticinesi, ha fatto sì che la stagione si sia un po' ritardata.
Però la cantina ha già le sue prime forme, siamo entrati prima, tutto funziona a regola d'arte, il casaro sta lavorando, le mucche riposano, sono a un corto più basso, non le troviamo qui al Giumello, difatti non si sentono i campanacci.
Sì, quest'anno, ma è già da un paio d'anni che ci troviamo nella situazione abbastanza strana che il corte più basso viene pronto, viene maturo dopo il corte di Giumello, quindi si sale prima qui a 1600 per poi ridiscendere dopo circa una settimana e rimanere una settimana al corte più basso. Abbiamo la fortuna quest'anno di avere delle mucche particolarmente produttive, nel gergo si dice buone mucche, che producono parecchio latte e stiamo producendo parecchie forme ancora, quindi è un buon segnale, la stagione sembra ben avviata.
Perfetto, e quindi ne parleremo più tardi, Daniele Maffei, insieme a tanti altri ospiti, a partire dalle 10 di questa mattina con Renato Bontognali, Valerio Faretti, Giorgio Antonioli, Gianpietro Arcioni. Tutto questo, come detto, tra meno di un'ora, perché fino alle 10 noi vogliamo aprire le linee telefoniche di Rete 1 per permettervi di parlare con i tre esperti dell'Ora della Terra. Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis sono qui con me all'Alpe oggi, Alfredo Baratella si occupa dei vostri messaggi che arrivano attraverso il numero di WhatsApp di Rete 1, ma io direi che è arrivato il vostro momento. E allora 0848 03 0808, chiamateci adesso se volete parlare con loro e ricevere soprattutto tutte le risposte.
Temporal. natural, tira un'aria fresca che più de su fega. E il ciel mateggia, comincia a digerire. E molla giù una stanga che fa saltare la veggia che legge in curti. Perché ne ha vista se de guerre morde fam. E adesso mi fa sentis com'è che l'è incazza. E che l'è colpa nostra se chi se spara a mo, se la piantasse un lì. Adesso è fo sentì, adesso è fo vedere. Arriva il temporal, l'è una vita nuova. Perché la luz la salta, che il can, che il boia, il padrun, che il vusa. Arriva il temporal, la luna la riposa. I steli va in vacanze, la mia chitarra è la mia amorosa. Arriva il temporal, e che de cambia strada. I lampi è già funghe, trona giù bestempesta vita grama. Arriva il temporal, e mi fa un'altra vira. Anche se su un giaccio de feste, già deve schicchi in scico de ringrazia e il temporal. Stasera si ristracca, ma lui mi sveglia fe, come un grande amico che mi consiglia un po'. Mi disde pensa ora a che la vita chi per fa la mia morì. Perché l'è l'unica e in scile un po' per tutti. E allora dim perché, che quei che se ne frega, ma prima o poi verrà. Un di che saremmo biot davanti a un padre eterno. E allora sentiranno, allora si vedranno. Arriva il temporal e la mia gente respira. Dopo quei giorni duri de pappa di gattira alla sera. Arriva il temporal e che qualcun che trema. Perché gli ha mai brua accusa per di una vita piega la schiena. Arriva il temporal, il sciore sta in campana. Un tel Mercedes nev l'urdiga la testa du mal la grana. Arriva il temporal, e l'è la volta buona. Per favore ai canzun e ferma sta giostra che me consuma. Mi sul chi a prega è il temporal. Finisce come un sogno e parte l'agonia. Giorni tutti uguali, ad aspettare ancora una rivoluzione, un nuovo temporale.
Rete 1. L'ora della Terra.
In diretta dall'Alpe di Giumello quest'oggi per questa nuova puntata dell'Ora della Terra. Io saluto subito i miei compagni di viaggio e di avventura di ogni domenica mattina. E allora, buongiorno, benvenuto Daniele Reinhardt.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno anche a Tiziano Pedrinis.
Buongiorno Lave, un buongiorno a tutti.
E naturalmente un buongiorno anche ad Alfredo Baratella, che oggi si occupa dei vostri messaggi WhatsApp, che stanno arrivando davvero, davvero tanti messaggi questa mattina, ma noi speriamo sempre di poter comunicare al telefono con tutti voi. E allora vedo in linea Enzo, benvenuto.
Sì, buongiorno a tutti. Volevo chiedere io ho dei broccoli nell'orto. Devo sfogliarli sotto un po' cosa? Hanno fatto delle foglie molto grandi.
Puoi ripetere la domanda, scusi, che non ho...
ho le foglie del broccolo un po' grandi.
Ah, del broccolo?
Sì.
No,
e
allora
posso sfogliarlo un po'?
No, nel caso dei broccoli bisogna lasciare, diciamo un po' per tutti i cavoli, bisogna effettivamente lasciare tutte le foglie perché sono quelle che danno l'energia per poter formare dopo appunto il prodotto, quindi il corimbo. Quindi bisogna lasciare tutto.
E la seconda domanda, perché adesso il bulbo sta crescendo adesso, il broccolo, è giallo, ma non dovrebbero essere verdi?
Ma qui dipende un po' dalle varietà, quindi ci sono delle varietà che possono tendere anche al giallo. E forse c'era magari anche il problema che ha prodotto un po' in anticipo, il broccolo è rimasto piccolo, quindi tende anche un po' a ingiallire. Però generalmente si tratta di problemi di varietà.
È giallo e adesso, adesso è piccolino, è largo circa un 3 centimetri.
Allora è normale, si vede che è una varietà chiara, semplicemente.
Ah, una varietà. Ecco, io la ringrazio, vi auguro buona giornata e complimenti per la trasmissione.
Prego, altrettanto.
Arrivederci Enzo, buongiorno a lei. Mario, benvenuto.
Buongiorno a tutti lo staff, buongiorno, ho una domanda sopra l'aglio, che mi si forma una seconda testina sopra all'uscita della terra del gambo, e poi volevo chiedere il momento giusto per tirare fuori dalla terra l'aglio quando è arrivato la maturazione, grazie.
Il fatto che l'aglio fa una seconda testa, diciamo, fa delle piccole cipolline, diciamo così, è assolutamente normale, è un mezzo di moltiplicazione supplementare di questa pianta. Quindi non deve preoccuparsi più di quel tanto. Quando si raccoglie l'aglio in sé è meglio raccoglierlo una volta che l'apparato fogliare sia secco o diciamo almeno già ingiallito. Questo è il momento per prelevarlo. Chiaramente se lo consuma subito può anche prelevarlo in verde e quindi adoperarlo subito, ma per la conservazione deve lasciarlo maturare, deve effettivamente aspettare che l'apparato fogliare si dissecchi da solo, un po' come le cipolle.
Completamente, tutte le foglie completamente devono essere.
Ma più aspetta meglio è, per il fatto che appunto l'apparato, diciamo le cipolle sono mature.
Io
quindi il bulbo è maturo completamente.
Che formava questa testina sopra, era il momento di tirare.
No, aspetti pure che la foglia effettivamente ingiallisca e si dissecchi.
Molto grazie, buona giornata a tutti. Prego, buona domenica.
Altrettanto a lei, grazie.
Buongiorno a lei e benvenuta a Elena.
Sì, buongiorno a tutti. Io ho un problema, ho tre bellissime piante di kiwi che mi fanno ombra anche un paio di gradi meno che in casa e tantissimi frutti, dipende dagli anni. Due anni fa ho fatto 4.700, li ho contati per via delle cassette, kiwi che ho dovuto dare a tutto il Luganese perché io non ne mangio tanti. E c'è un problema delle radici, perché adesso le radici mi stanno sollevando un pochino le beole. Diciamo è pericoloso, devo farle ridimensionare o non so, dal giardiniere, perché non so, le beole si sollevano, poi c'ho sotto le radici.
Daniele.
Ecco, buongiorno signora. Alzano le radici, le beole è assolutamente normale, perché normale, l'apparato radicale quando si sviluppa sempre verso l'alto, è una questione di statica. Le consiglio eventualmente di alzare le beole, se la radice non è particolarmente grossa la può anche sopprimere, ma io vedrei magari di cambiare la quota della pavimentazione.
Sì, non so. Poi certe volte ho trovato dei virgulti molto più lontani, diciamo a 3-4 metri nelle aiole che ho dentro le pachisandre, mi spuntano su le nuove punte di kiwi.
Questo è assolutamente normale, è proprio la comprova che l'apparato radicale di una pianta si sviluppa e esplora una grande quantità di terra.
Sì, Sì, dopo naturalmente i rami in maggio così si sviluppano, semplicemente se si bagna o se piove, anche un paio di metri al giorno, perché una volta mi è arrivata persino in ufficio, dentro del mio ufficio privato, c'era aperta la tapparella, mi è arrivata dentro il ramo del kiwi sotto la sedia in una notte. Dice, diciamo, è meglio potare molto radicalmente tutte queste punte che avanzano, no?
Allora, le nuove cacciate dell'anno, quando sono esagerate, lei può ridurle, ma dal punto di inserzione al punto del taglio lei deve calcolare 8 foglie, più o meno 8 foglie, è un metro e mezzo, allora le può cimare. E poi se lo deve fare ancora una seconda volta, dall'ultimo taglio va a cercare ancora 8-9 gemme. Non vada più corto, perché altrimenti i rami, questi rami sono quelli che lei deve lasciare per l'anno successivo, non produrranno kiwi.
Allora dalla base, cioè dalla base del rametto, a dove va questo filamento lunghissimo, 8 foglie, 8 gemme,
sì, è circa un metro
che però
e mezzo,
non portano frutti, non portano né fiori né frutti, questi sono solo cose
quest'anno
che
quest'anno ma lo faranno prossimo. L'anno prossimo?
Sì, lo farò fare al giardiniere, perché io non posso arrampicarmi. Grazie mille, signor Baratella, grazie.
Prego,
mille.
Buona giornata.
Buona giornata.
Buongiorno a lei, signora, arrivederci, a risentirla. Francesco, benvenuto.
Sì, dica.
Pronto?
Sì, per le cipolle.
Sì, buongiorno, benvenuto, ci dica tutto.
Allora, io sono faccio sempre un orto e metto un bel po' di cipolle. Da 2 o 3 anni mi marciscono, cioè secca la pianta, e quando il mese di la fine luglio agosto le tiro su, ci sono già diverse che marciscono proprio in mezzo del bulbo, le metto a essiccare, anche le appendo delle volte ancora con la piantina, e in inverno non arrivano alla fine dell'anno, mi marciscono tutte proprio in mezzo, che sarà una malattia.
Sì, molto probabilmente.
Io quelle gialle.
Senza vedere è difficile dire, ma sicuramente si tratta di una malattia. Le cipolle sono molto sensibili a certe malattie, alla sclerotinia in modo particolare, e sicuramente si tratta di questo. Molto probabilmente lei ha un terreno che è molto molto fertile,
sì,
quindi molto ricco, molto molto ricco di azoto, e quindi
troppo azoto forse.
C'è dentro tantissimo azoto, appunto, e il tessuto della cipolla rimane molto più tenero e molto più acquoso, e quindi è molto più sensibile all'attacco di questi funghi.
Quando mangherò non devo mettere il letame di mucca, niente?
No, assolutamente, è proprio la cosa che non bisogna fare per le cipolle e le carote, avere il terreno piuttosto povero.
Ecco.
E dopo, una cosa molto importante da fare al momento che lei le raccoglie, quindi nel momento che l'apparato fogliare è secco, li lasci sul terreno ad asciugare, a seccare al sole per qualche giorno, se possibile.
Al sole, sì.
Meglio farlo al sole.
Adesso cominciano a ingiallire le punte, adesso cominciano già a ingiallire.
No, adesso è ancora un po' presto, perché le cipolle normalmente maturano verso la fine di luglio, inizio di agosto.
Sì, agosto. Ma dico, le mie cominciano già a ingiallire le punte.
Sì. Sì, le punte, dopo lì si tratta anche di problemi fisiologici e in certi casi anche di una malattia che colpisce l'apparato fogliare.
Allora il terreno è troppo azotato, non mettere più del letame di mucca.
No, assolutamente, prima delle cipolle non mettere concime azotato, in modo particolare il letame, perché il letame è materia organica, la materia organica sviluppa una grande quantità di azoto. E quindi questo è negativo, appunto, per questo prodotto.
Allora l'anno prossimo metterò niente letame.
Niente, dove mettere le cipolle, niente.
Niente, grazie mille.
Prego, buona giornata a lei.
Arrivederci, buona giornata. Tanto. Dina, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Ma buongiorno a lei.
Io telefono ho il problema delle formiche, delle uova, delle formiche sui cornetti. È un disastro.
Ma hai il problema delle formiche o hai il problema degli afidi sui cornetti? I pioci?
Adesso i pioci, però di tutti i formiche cosa passa su?
È chiaro, perché naturalmente le formiche sfruttano i pidocchi per il fatto che con la mielata le nutrono. Quindi lei deve eliminare gli afidi, deve eliminare i pidocchi.
E adesso ho messo su, ho provato. Le piende pioci, adesso o strepi o perché mi fa schifo. zucchero?
No, il miglior sistema è fa un intervento con un prodotto a base di piretro in modo da ammazzare i pioci. Una volta che le date via i pioci, anche i formichi spariscono da per loro.
Mandato, ho preso quel granulato che lo metto nell'acqua e lo irrigo, no? Poi non fanno niente.
No, no, non è un granulato, sarà una polvere al limite che lei deve spruzzare sulle piante.
La polvere non c'è più, quella polvere che usavo un po' di anni fa. Adesso ho mandato sto granulato, che io vado sempre dal signor Caminata, ho mandato il granulato che lo metto, lo faccio irrigare nell'acqua come c'è scritto, ma niente da fare, sono tremendi. Dopo ho provato con acqua e sapone, ma niente.
No, il miglior sistema è quello di prendere un prodotto a base di piretro, che può essere un derillo o un altro prodotto di questo genere, diluirlo nell'acqua e spruzzarlo sulle piante, sui cornetti. Se lei elimina i pidocchi, eliminerà anche le formiche.
Appunto, ma le pie io in tutte le parti, cioè nelle cipolle, come il dismico, il sciurmico, io dappertutto, mio, cosa succede? Cosa mi succede in questi anni? Proprio l'ultimo, proprio in questo anno è tremendo. Non so se deve, magari quando vango, se deve mettere dentro un po' di qualcosa, perché io metto il letame, come dice quel signore, sempre. Magari che
no,
sia
ma
quello
lì non c'entra assolutamente niente, l'attacco degli afidi sulle piante è indipendente da quello, dal terreno.
Ma o sono che le pesche? C'è la processione che passa su, adesso sui girasoli, che è una processione che passa su da formigli, e non so cosa mi succede, proprio in disastro quest'anno.
E la gangetta antipioce.
Gangetta antipioce. Hai detto che pioce soldi, insieme, ma mille mani non mi pioce.
No, comunque la saltagados con un insetticida.
Stanno fino seccando le piante, perché proprio le sto torturando proprio.
Ma la gara spruzzata sui piante, m'intera.
Ma quel rolling granulato che bisogna rigare nella terra. Adesso ho provato a fare giù un po', ho fatto giù un po' tipo che avevo su per i pomodori, un po' così. Adesso vedo, speriamo, l'ho messo sulla... tre giorni fa, vuoi vedere che i formichi passano su.
Comunque la domanda è un prodotto a base di piretrina, dopo la fa che il lavoro lì, la vedrà che sparisce anche il pioce.
Grazie mille.
Prego.
A lei. Grazie, signora, arrivederci. Gaetano, benvenuto.
Sì, buongiorno a tutti, buona domenica.
Buongiorno a lei, grazie altrettanto.
Il mio problema sono dei carciofi, che io ho il terreno in piano, però è fatto ad aiole. E ho messo le piantine di carciofi 2 anni fa, credo. Una aiola mi ha fatto i carciofi bellissimi. Aveva fatto una quindicina per la prima volta. Invece quell'altra pianta, bella grande, ma grande, ha fatto i carciofini, mi ha fatto i carciofini tutti piccoli. Piccoli, in cima sembra selvatica. È possibile?
È possibile per il fatto che sicuramente lei ha acquistato o seminato lei dei carciofi prodotto naturalmente dalla pianta seminato, e quindi essendo una specie che normalmente viene moltiplicata per via vegetativa, quindi viene moltiplicata per frammentazione di radici o per prelevamento dei carducci in modo da avere l'omogeneità. Nel suo caso, nei semi, non essendo ibrido, può capitare benissimo che si ritorni alla specie selvatica. E quindi non tutte le piante ottenute da seme sono uguali. Quindi le consiglio di strappare quella pianta che definiamo selvatica e poi prelevare in primavera i carducci che nascono sull'altra pianta, che è quella bella, che diciamo chiamiamola così, e usare questa per avere 2 piante uguali. Nel suo caso.
Quindi
prelevare i getti che si sviluppano alla base dell'altra pianta e poi usi quelli per moltiplicarli.
Il getto oppure anche dalla pianta vecchia, quella buona, si possono prendere sotto le radici, come le patate.
I carducci, si chiamano i carducci. Deve prelevare questi. Deve prelevare appunto questi carducci a primavera prossima e poi partire con delle nuove piante partendo appunto da questo sistema, da questo metodo.
Scusa, un'altra cosa, quella buona, adesso ho tirato via tutte le foglie e le cose perché ho finito i carciofi, cosa ne faccio di quella? Devo tirarla via anche quella?
No, quella, la pianta, diciamo, che le dà soddisfazione, la mantenga. Se arriva a farla svernare, deve mantenerla.
E sarà alta, adesso ho tagliato via le cime, le cose, sarà alta un 60 cm circa, cosa faccio?
La lasci vegetare fino a quest'autunno e poi lì sì. Fa pulizia e l'anno prossimo la pianta ripartirà.
Ecco, perfetto, d'accordo.
Grazie Gaetano, mi raccomando, i carducci non i cantucci,
No. E cantucci di mangi in Toscana.
Eccolo lì. Arrivederci, a presto. Grazie. Una buona domenica. Grazie. Arrivederci. Luisa, benvenuta.
Buongiorno. Io ho un albero di prugnette rosse, tipo le mirabelle, quelle piccoline, rosse però. L'albero ha le foglie verdi, non quell'albero rosso. E non è una pianta, diciamo, comperata, ho preso un getto da una pianta di un'amica e questa pianta fa una fioritura stupenda, poi ha migliaia e migliaia di piccolissimi frutti, diciamo fino alla grandezza di un pisello, e poi cominciano a trasformarsi e diventano come una forma di mandorla. E questi qui non hanno il nocciolo dentro e adesso, date tutte queste migliaia e migliaia di piccoli frutti che c'erano, ne saranno rimasti sulla pianta che è già alta almeno 4-5 metri, ne saranno rimasti forse una trentina di frutti che matureranno, e tutti gli anni è un po' la frustrazione di vedere questi tanti frutti che poi si riducono a 20-30 al massimo. E non capisco come mai c'è questo problema.
Buongiorno signora, buongiorno. Lei ha solo questa pianta?
Di frutta, di prugne, dice. Sì, solo quella, ed è vicino a un corbezzolo. Diciamo a un metro di distanza c'è un corbezzolo.
Sì, questo non è un problema. Dal mio punto di vista è un problema di fecondazione. Il fatto che un frutto rosso potrebbe essere una discendente di questi prugni giapponesi da fiore, e quello che le posso consigliare è aggiungere un'altra pianta, un prunus, si dice cerasifera, ma è un prugno.
Ah, ecco, che le faccia anche
i frutti bianchi o verdi, ma aggiungere un'altra varietà affinché lei possa avere una fecondazione incrociata. Perché se lei non ha il seme, vuol dire che non c'è fecondazione.
Difatti, proprio poi cadono, all'inizio sono verdi tipo mandorla, proprio la forma bislunga tipo mandorla, poi.
Ma non ci sono fuori, tutti. Non ci sono fuori.
Oddio, questo non ho mai guardato, però ho visto che non hanno il nocciolo dentro, poi diventano marroni, cadono tipo una ciliegia.
Se non c'è il nocciolo secca, vuol dire che non c'è fecondazione, però controlli anche che non hanno dei fori, perché se cadono anche in quella fase potrebbe essere un attacco di oplocampa.
E come si chiama?
Però oplocampa è il bruco di una farfallina, e in questo caso si utilizzano le trappole bianche con della colla, si chiamano, sono delle trappole fototropiche, e il Rebel bianco, e lei le deve applicare in piena fioritura, in funzione della grandezza della pianta.
Sì, è molto sana, diciamo, le foglie sempre bella.
Il problema è che l'oplocampa alla foglia non gli interessa al frutto.
Interessa.
Però lei deve essere sicuro che il frutto cade senza fori. Se cade senza fori, allora è un problema di fecondazione, che nel prugno è anche un po' strano, ma potrebbe essere. Se ci sono fori è oplocampa, per cui applica queste trappole fototropiche bianche. Sì. Rebel bianco si chiamano.
Come si chiama?
Rebel bianco,
questo è
adesso non può più fare niente, però si prepari per l'anno prossimo.
Sì, e tutti gli anni
la compra.
Succede così, e quindi questo fra un po' la taglio e basta, perché diventa grande.
Lì bisogna solo capire il problema, è peccato toglierla. Ecco, sì. Poi nel caso comunque è anche molto bella da vedere in fioritura.
Lei, sì, era, sì, quest'anno si assicuri, era bellissima.
Si è sicuri che non ci siano fuori. Se ci sono ancora frutti per terra, magari li può controllare, ma se non c'è il nocciolo, tutti, non c'è fecondazione.
Tutti i marci, ecco, tutti i marci secchi, sì. A questo punto, sì. Va bene, allora, e non dipende dal fatto che questa pianta non è stata comprata così come pianta, ma è una...
No, assolutamente.
Un getto da parte. No, ecco.
No, benissimo, non è un problema, allora. Assolutamente.
Grazie mille.
Prego, buona giornata.
Arrivederci, grazie.
Arrivederci Luisa. Abbiamo ancora Silvia, Franca, Catrina e Mauro, dunque io vi chiedo di non chiamare più per questa domenica mattina, davvero siamo al completo. Dunque Silvia, benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti. Ho seminato qualche anno fa dei noccioli, dei semi di pesche, di prugne e di albicocche e mi sono cresciuti dei bei alberelli. L'albicocco è alto 3-4 metri, le pesche, le prugne un metro e mezzo circa. La mia domanda è, lei pensa che prima o poi con gli anni faranno dei frutti?
Sì, certamente.
L'albicocco sarà...
Non si preoccupi, sono delle drupacee, vanno in produzione abbastanza presto. Sicuramente, se lei non li taglia, specialmente l'anno prossimo, il pesco e l'albicocco saranno i primi a produrre. Il prugno magari ha bisogno di un attimino di più di tempo, ma non li tagli.
D'accordo.
Ecco, perché i fiori sono sempre sugli apici vegetativi. Non c'è un problema.
Qualcuno mi ha detto che se lo fai con i semi poi tanto frutti non ne fa, però non è così.
No, assolutamente no.
Okay, una domanda ancora, ma veramente veloce.
Sì.
Io metto le cipolline sempre molto presto in primavera, no? Ma ci sono delle persone che le mettono in autunno e così... È anche una buona idea.
Sì, buongiorno signora. Effettivamente buongiorno. La cipolla può essere piantata sia in autunno sia in primavera. Naturalmente bisogna cambiare la varietà. E praticamente sì. Lei trova già le cipolline in autunno sul mercato e sono adatte per questo momento. E poi in primavera vengono proposte le altre varietà che sono più adatte per essere a dimora in primavera.
D'accordo,
il vantaggio di piantare in autunno è che lei è già alla fine di giugno avrà le sue cipolle pronte, mentre nell'altro caso le avrà solo verso la metà di agosto.
Perché mi occupano tutto questo pezzo di orto e poi dopo quando maturano loro c'è poco altro da mettere. D'accordo, grazie mille, le metterò in autunno.
Prego, buona giornata.
Buona giornata.
Arrivederci.
Buongiorno signora.
Buongiorno a lei. Abbiamo Franca in linea.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, il mio problema, può di parlare in dialetto o cosa?
Ma certamente signora.
No, il problema è che l'orto è stato vangato, le stai vangate dal giardiniere, concimate, eccetera, ho seminato, ha creato un accidente, giusto un po' la cicoria, ma che la lì la crespe dappertutto, e per il resto gli erbetti, gli elica appena appena, ma pochi, assomiglia un disastro l'orto che sta, ma hai visto una roba compagna, avrei si sapeva cosa l'è, se l'è nell'aria, se l'è nella terra... O cosa, sono mia.
Ma,
perché avevo un orto che mi ha creato un accidente, tanto vale aver l'orto, un lavoro della Madonna per questa strepa l'erba. Scusami, ma ormai.
No, la verità, è la verità.
Sono abbastanza diretta, no?
Oh, e noi preferiamo questo, signora. Sentiamo Tiziano Pedrini come difende il suo orto.
Ah, risponde in cammin dialetto, allora, visto che sembra.
Ecco, va bene, va bene.
È molto brutta da una soluzione. Ho nessuna idea perché una può capitare una roba in sci. Acqua la ganada è a sé. Mi è mancata
sì,
l'acqua.
Come? No, assolutamente no. A bagnavi quasi tutti sì. Perché dopo buon è che è venuto anche un po' a più per fortuna, ecco, mi ha salvato un zicchinin da una giover l'acqua, però non ho bagni, insomma, mi ho mai visto un orto del genere, fa schivi, quando avevo giù, dalla rabbia, vengono i denti in casa, l'unica roba che è la cicoria e basta, va bene, meno male che almeno la cicoria l'ha presa. Però gli erbet che mi piace da mate, perché mi piace cucinare, fa tanti roba con gli erbet. Niente, è lì che è 3 mm che i crisi.
la fagan sci, la seminamo un'altra volta, la vita palaria tutta la seminamo una volta.
Ah,
è l'unica soluzione. Perché se chi lì si ferma, è l'unica soluzione che la lì, perché se chi lì cresce mia, alle mie cambiare e seminare un'altra volta.
Vabbè, sì, perché mi penso non mi arrabbia, non mi guarda addosso. Vabbè, e basta, allora, Fochel, la semina
d'accordo.
Un'altra volta e stierbet. Grazie, grazie
te,
per
prego,
la sua
buona
pazienza.
Giornata.
No, per la
grazie.
Sua, signora, ne abbia ancora grazie. Tanta di pazienza. Arrivederci, a presto.
Sì, bisogna avere in questo mondo, altrimenti le finita, grazie.
Eh sì, davvero.
Arrivederci.
Allora sentiamo, l'ultima telefonata di oggi è quella di Katrin. Benvenuta.
Sì, buongiorno. Allora, io volevo riallacciarmi al problema dei pidocchi sui cornetti. La mia domanda è, perché ce li ho anch'io i pidocchi sui cornetti? Non posso fare un trattamento di acido ossalico come si fa alla varroa per le api?
Ma non ho mai sentito che l'acido ossalico abbia un effetto contro gli insetti. La varroa è un acaro. Quindi può darsi che ci sia. No, non è come un pidocchio. Pidocchio è un insetto, mentre l'altro è un ragno. Quindi si tratta di due gruppi completamente differenti.
Comunque,
non ho proprio mai sentito che l'acido ossalico abbia un effetto contro gli afidi. Hai un'idea, Daniele?
Anch'io sono dell'opinione di Tiziano, non so risponderle. Se lei vuole provare, faccia soltanto un pezzetto, perché magari potrebbe anche essere fitotossico. Cioè, questo acido è tossico per le piante.
Non ho mai trovato neanche nei mezzi, diciamo, naturali che l'acido ossalico abbia un effetto contro gli insetti. Nella letteratura non l'ho mai trovato. Personalmente non l'ho mai fatto, quindi l'unica cosa, come dice Daniele, è provare.
Anch'io ho curiosato in Google, al limite danno per pulire il marmo, sbiancare le barche, queste cose. Io al momento ho fatto un intruglio di ortiche adesso, ortiche acqua, e provo con quello.
Ma le conviene prendere un prodotto a base di piretro, come che diceva, è naturale, è il sistema, diciamo, più semplice.
Sì, me lo sono segnata prima quando l'ho detto.
O eventualmente olio di neem anche potrebbe andare bene.
Olio di... Ah, ok.
Neem, sì, prodotto a base di olio di neem.
Ok, perfetto. Grazie mille.
Prego.
Se dovete
grazie
provare con l'acido ossalico vi faccio sapere.
Perfetto,
grazie.
Interessante
mille.
Anche per noi.
Volentieri, grazie mille signora.
Grazie a voi, buona domenica a tutti, salve.
Arrivederci. Dunque, chiudiamo questa prima ora insieme. Magari Tiziano Pedrini, dando qualche altro consiglio utile in un minuto uno. È un momento in cui l'orto è davvero attivo. Abbiamo sentito praticamente telefonate solo su orto e alberi da frutto. Dunque, questa è la stagione. Questo è il momento in cui si raccoglie o non si raccoglie.
Ma in questo momento penso che il maggior lavoro sarebbe quello di sorvegliare, vedere se qualcosa non funziona, soprattutto a livello fitosanitario. Abbiamo anche abbastanza umidità nell'aria, quindi colture come i pomodori potranno essere colpiti dalla peronospora. Potremmo avere anche altre malattie sul cetriolo, sulle zucchine, quindi è un momento da veramente sorvegliare. Possono esserci anche dei parassiti animali, quindi anche qui intervenire in caso di necessità. E poi naturalmente le cure alle colture, per esempio prendendo il pomodoro, cominciare a sfogliare la base delle piante in modo da far circolare bene l'aria sotto e attivare un po' la maturazione dei frutti. E naturalmente il lavoro di raccolta, in questo momento iniziano i fagiolini nell'orto, i pomodori stanno cambiando colore in questo momento, i cetrioli saranno già in produzione, le zucchine anche, diciamo l'orto è il momento in cui è in piena produzione. E poi magari già pensare un po' ai prodotti per l'anno prossimo. Non so, seminando le cicoriette da grumolo, cicoriette da cespo tipo Verona, è il momento, diciamo, fra una settimana è possibile seminarli per la raccogliere naturalmente la primavera prossima.
Benissimo, grazie Tiziano Pedrinis. Daniele Reinhardt invece ovviamente qui per quanto concerne la frutticoltura possiamo dare un consiglio generico, qualcosa che in questo momento è necessario fare?
Ma siamo un po' come nell'orto, sempre tenere le piante sorvegliate, nelle pomace non dimenticare gli interventi contro l'articolatura, perché se comincia a arrivare poi siamo persi. Altri trattamenti non sono necessari. Chiaramente se ci sono degli attacchi di afidi importanti si deve intervenire. Quando sono soltanto due o tre non si fa niente, perché abbiamo comunque dei controparassiti che ci aiutano. E nelle zone, specialmente a sud del Ceneri, di comunque bagnare, perché giù l'acqua manca. Dunque, specialmente nuove piantagioni, piante piccoline, così aiutarle con delle irrigazioni puntuali.
Grazie Daniele. Prego. Reinhardt, grazie Tiziano Pedrinis, restate con noi perché qui al Giumello è tutto pronto per parlare di questo alpeggio. Dunque, tra poco spazio all'informazione, ma restate con noi, come detto, perché siamo sull'Alpe Cantonale Ticinese, oggi l'Alpe che ha dato avvio alla storia della casearia di questo cantone.
Rete 1, l'ora della terra.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
Della terra.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
Seconda puntata del tour estivo dell'Ora della Terra. Da Mezzovico, dove ci trovavamo la scorsa settimana, ci siamo spostati a nord. Siamo saliti all'Alpe questa mattina, e che Alpe! Siamo a Giumello, alta Valle Morobbia, 1600 metri sul livello del mare, l'Alpe Cantonale. Questo Alpe è gestito dall'azienda agraria di Mezzana, un posto che ha una storia davvero incredibile, che noi vi racconteremo attraverso le voci di tanti ospiti che voglio salutare subito. E allora di nuovo, buongiorno e ben ritrovato al padrone di casa, al direttore dell'azienda agraria cantonale, Daniele Maffei.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
E un buongiorno e benvenuto a Renato Bontognali e Valerio Faretti in rappresentanza della STEA, la società ticinese di economia alpestre. Buongiorno Renato.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
E di nuovo ciao Valerio.
Ciao Lara e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Entrambi allievi di Mezzana e che qui a Giumella hanno messo le loro mani nella caldaia per la prima volta, ma davvero la prima volta. Poi hanno avuto una lunga carriera sempre legata alla casearia e oggi ci racconteranno tutto perché hanno degli aneddoti incredibili. E poi saluto Giorgio Antonioli, colui che per tanti anni ha lavorato a Giumello e che ha avuto la grande responsabilità di prendere il posto del maestro Celso Pedretti. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno Lara e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Saluto ed è un piacere trovare all'Alpe Gianpietro Arcioni, ex guardia di confine a Carena. Lui non casava, ma da guardia di confine qui all'Alpe ne ha viste un po' di tutti i colori, è vero Gianpietro?
Buongiorno a tutti e sì, più o meno di tutti i colori ne ho visti, sì.
Quando è arrivato questa mattina mi ha detto che shock, devo adattarmi, è cambiato tutto, insomma non proprio tutto.
Sì, io ero qui 53 anni fa, cioè sono dal 63 al 68, 53 anni fa, in 53 anni è cambiato tutto, non c'era, si saliva a piedi, non c'era la strada e c'era meno bosco e più prato.
E tanti tanti cambiamenti e ne parleremo, abbiamo un'ora piena, tanti ospiti, sono davvero felice di cominciare con le parole di Giorgio Antonioli, perché dobbiamo capire che Giorgio ha avuto una lunga carriera, è partito proprio da Mezzana e di strada ne ha fatta tanta. Nell'aprile del 59 finisce il suo percorso di studi alla scuola agraria di Mezzana, parte per la sua prima stagione all'Alpe, perché Giorgio una volta era normale, si finiva a Mezzana e bisognava venire all'Alpe a imparare il mestiere.
Bon, bisognava, cioè c'era si la poteva, possibilità, c'era si la poteva. Possibilità di farlo e io ho avuto la possibilità appunto di partire da Luganese, da Sorengo, io e un altro mio coetaneo, e di venire appunto a Giumello a iniziare la carriera, a lavorare, però eravamo qui, non a guardare le mosche.
E c'era all'epoca il maestro Celso Pedretti.
Ecco, siamo arrivati qui appunto perché il maestro Celso Pedretti ci aveva accordati per la stagione alpestre. Assieme a noi due di Sorengo c'era anche un altro coetaneo che oggi si trova a Faido, sottoispettore forestale, Andreotti Luigi, praticamente di Piazzogna. Quindi chi di da Sorenche, che da Piazzogna, io mi ha tanta che vede con l'Alp. Quindi è stato uno shock abbastanza importante.
E dopo parleremo di questo shock e degli insegnamenti del maestro Celso Pedretti e di tutta la vostra lunga carriera. Ma io torno da Daniele Maffei perché nelle sue tante attività l'azienda agraria di Mezzana appunto gestisce l'azienda agricola di proprietà del Canton Ticino ed è responsabile anche del demanio agricolo di Gudo. A Mezzana ci sono circa 60 ettari e in questi 60 ettari troviamo anche una stalla, c'è spazio per diversi capi di bestiame che durante il periodo estivo si spostano sull'alpeggio aziendale qui in Valle Morobbia, dove si produce del formaggio. E allora Daniele, abbiamo sentito che Giorgio ci ha detto una volta si poteva salire all'Alpe, si finiva il percorso di studi e poi c'era questa opportunità di venire qui e imparare il mestiere, mettere le mani in caldaia. Adesso c'è ancora questa opportunità per i ragazzi oppure un po' è cambiato?
Ma direi che è cambiato perché è cambiata la formazione, si sono susseguite diverse evoluzioni, diverse revisioni delle ordinanze federali sulla formazione e la casearia non fa più parte delle materie di insegnamento a Mezzana, è gestita con un corso a parte, non nell'ambito dell'insegnamento, e i ragazzi oggi non hanno più diciamo l'obbligo, è un po' la, è un po' l'iniziativa del singolo docente e insegnante, quella di accompagnarli magari sull'Alpe a, a inizio stagione, normalmente a inizio giugno, per rendersi un po' conto di quello che è una flora alpestre e una struttura alpestre. Non mettono più diciamo le mani in caldaia come fu ai tempi.
Le mettono quando fanno il corso di casearia, però.
Chiaramente quando fanno il corso di casearia, che si svolge però a Mezzana, perché Mezzana è dotata anche di un caseificio per l'insegnamento, chiaramente in quell'ambito lavorano, direi quasi fanno anche una buona esperienza diretta in caseificio, una buona pratica che dura 3 settimane.
Però questa struttura, questo luogo, questo alpeggio è davvero... ricorda molto un alpeggio dove si può ospitare tanta gente, perché comunque c'è una parte in cui appunto questi studenti una volta qui dormivano, c'è uno stallone, c'è un, ci sono diverse camere, insomma c'è grande spazio qui.
Sì, effettivamente le strutture sono state concepite e costruite proprio in relazione anche alla formazione, quindi tutto quello che è l'alloggio in camerata, quello che è lo stallone, prevedeva, serviva proprio per la formazione. Oggi le cose sono un po' mutate, c'è ancora qualcuno che si ferma a dormire qui occasionalmente, qualcuno che passa a piedi, oppure qualche corso di, dei forestali, perché gli allievi selvicoltori magari nel loro ambito formativo seguono dei corsi anche qui a Giumello e quindi riescono magari anche a pernottare qui, altrimenti qualche cacciatore anche, altrimenti ecco, per gli allievi di Mezzana non è più il caso di pernottare a Giumello.
E quindi abbiamo detto tanti cambiamenti nel corso di questi tanti anni, ed è giusto che così sia. Tra l'altro ci parlava Gianpietro Arcioni del bosco che avanza, è importante. Il ruolo degli alpeggi è anche questo, cercare di far sì che il bosco non avanzi. È proprio per questo che ricordiamo appunto gli apprendisti forestali effettuano dei tagli, ci sono dei corsi di taglio proprio qui a Giumello, e si tiene pulito, almeno per quanto concerne la superficie, che è la superficie dei pascoli.
Questo è un elemento importante di ogni alpe, di ogni alpeggio. Nei tempi passati, forse ne parleranno i colleghi, era abitudine, uso che si facesse una pulizia regolare del bosco, del perimetro del pascolo. Poi per qualche anno si è un po' abbandonata questa buona abitudine, che è stata ripresa 3 anni fa da noi in collaborazione anche con la sezione forestale, in particolare il signor Marcozzi, che si occupa della formazione degli apprendisti forestali, i quali svolgono qui normalmente 2 settimane di corso di taglio, e questo ci ha permesso di riprendere parecchio bosco, che parecchia superficie diciamo prativa, che pian piano si stava per essere occupata dal bosco. Tutto questo chiaramente in accordo con la sezione forestale, perché come ben sappiamo il bosco è zona protetta e non lo si può tagliare come si vuole, ma gli alberi singoli che crescono all'interno di un pascolo possono essere, con l'accordo del forestale, anche tagliati.
Tantissimi gli argomenti dei quali parleremo oggi. Io direi di ascoltare però subito una canzone e poi parleremo del contrabbando, perché Gianpietro Arcioni ha tanti aneddoti, ma non solo lui, perché qualcuno mi ha detto che qui un certo Valerio Faretti addirittura cucinava per gli spalloni, ma non vi dico nulla di più. Ascoltiamo una canzone e poi parleremo di questo alpeggio.
Vesti ruba i padrun di strat, a spiegan com'è passeggia, ma i edredu ma consuma i tac. Ha un poro fiulot dal West End, che porta via il sagile, giochi d'ordon all'El Sunday Best. I nightclub, la musica e i bar, i rivendi dudei
macchine cui putan. Tra le mezza la palta, sotto i stel che gaffancia, stanoc in sull'Holloway Boulevard. Yeah! Una la stanza qui lui stros, trio mansa sentan gros, fraton cui stivai da pelle nos. Da Upper Street a Archway Towers, dal bondage ai Golden Showers, a gada tutte partirà noci. I disco pavi, buchi, sei bar, le belle, i sugnadù e i punk. Tra la in mezza la palta, sotto i stel che gaffanciar, sta noci in sull'Holloway Boulevard. Che le mosina in cui guitar, tra la in mezza la palta, sotto i stel che gaffanciar, stanoci in sull'Holloway Boulevard. Dal Norfolk Arms al Brewery Tap, dal Favorite al Workman's Tap, in qualsiasi sit che vedo un cioccolè sempre udre a chiglia. Stanoce in sull'Holloway
Rete 1. L'ora della Terra.
Finalmente in diretta da un alpeggio del Canton Ticino, in diretta dall'Alpe di Giumello. Questa mattina fino alle 12 staremo insieme per raccontarvi della storia di questo Alpe, della storia delle persone che hanno reso questo Alpe vivo in questi ultimi 100 e passa anni. Dunque, Valerio Faretti, buongiorno, di nuovo buongiorno, presidente della STEA, la Società Ticinese di Economia Alpestre, nel 67 ha fatto la sua prima stagione come Casaro Giumello. Aveva appena terminato, Valerio, la scuola agricola a Mezzana, un'esperienza formativa incredibile.
Sì, veramente è stata molto, molto importante la formazione a Mezzana. Io prima avevo iniziato come apprendista cuoco all'Hotel La Palma di Locarno, però poi per motivi di salute non ho potuto continuare. E allora mi sono iscritto a Mezzana e lì ho fatto l'istruzione come agricoltore. Poi dopo, alla fine di Mezzana, il maestro Celso Pedretti mi ha chiesto se volevo salire all'Alpe a fare il Casaro. E io ben volentieri ho accettato, perché non si guadagnava tanto, ma si prendeva anche un franco ed era importante anche per noi a casa. Ecco.
Ma Celso Pedretti, il maestro, lo chiedeva a tutti oppure lo chiedeva solo ai migliori?
Ma questo non lo so, io non penso di essere stato il migliore, ma io ero di Cavagnago, sono di Cavagnago, lui era di Anzonico e dunque avevamo un attaccamento forse più che altri, ecco. Noi lavoravamo anche come azienda agricola a Cavagnago dei terreni di suo papà, Giulio, e dunque forse anche questo contatto ha reso questo possibile.
Quanti anni avevi, Valerio, quando sei salito a Giumello?
Ma io avevo 16 anni, 17 anni, ecco.
E Renato Bontognali, stesso percorso, finisce Mezzana e arriva la proposta da Celso Pedretti.
Sì, più o meno lo stesso percorso. Io ero incredulo quando Celso Pedretti mi ha chiesto, non me l'aspettavo minimamente, no? Penso che sono arrossito come un pomodoro e non mi usciva neanche una parola dalla bocca. Allora, ti fa piacere, ti fa mia piacere? E ho accennato di sì, ma ero ancora incredulo e poi da lì è iniziato l'avventura a Giumello.
L'avventura, un'avventura fatta di tanti ricordi bellissimi, ma fatta anche di grandissime sgridate, perché Celso Pedretti era molto, molto severo, lui voleva che qui fosse tutto perfetto.
Sì, penso che le prime sgridate le ho prese perché il casale doveva fare anche il cuoco, no? Io avevo 16 anni e mezzo, non sapevo neanche cosa vuol dire cucinare, non è che sono bravo oggi, se mi sente mia moglie non mi dice, no. Comunque mi aveva insegnato a fare le cose principali e poi c'erano i pastori, c'erano il Mottini, il Rigozzi, eravamo 5 o 6, adesso non ricordo più esattamente. E il mio aiuto casaro era Roberto Ferrari, l'ingegnere agronomo di oggi, no, che era già un giovanottone a quei tempi.
Mangiava
come un leone. E mi ricordo che Celso Pedretti, quando arrivava il fine settimana, andava a controllare il burro in cantina, e una volta mi venisce Renato, cioè, mi sembra che il burro cala a vista d'occhio, no? E io non sapevo bene cosa dire. Il leone che mangiava era Roberto. Cioè, non me ne vuoi, Roberto, se mi sente, ti saluto, sei un caro amico. Comunque le prime sgridate le ho prese per questo. Poi una volta, disgraziatamente, mancava anche una bottiglia di vino. Non so più bene il Merlot di Mezzana chi l'aveva presa. E comunque il casaro era responsabile anche della cucina, oltre che del caseificio, no? E sai, quando sei un ragazzo e trovi che... Poi mi ricordo un altro aneddoto, già che sto parlando, stavo casando, c'erano le sue figlie, due gemelle, la Patrizia e la Valeria, di fianco la caldaia, mentre io rimestavo, e in un dato momento, non so, ho fatto una battuta, hanno riso, a una gli è scappata la cicca nella caldaia, cioè, e ha gridato, no? Scusa Renato, ha gridato. Il Celso, che era in ufficio, che di vicino aveva la porta semichiusa, cosa succede? No, se devi tirare in giro in Metusanno, no? Cioè, e dopo lei ingenuamente gli ha detto, sì, mi scappa giù la cicca in caldera, cioè, ne ha sentito di benedire la luna, la figlia, e poi a me, alla fine della casata, adesso fermi qui in Tancamieti, no? Te sei chi è lavorato, mi ha chiesto di tirare in giro in Metusanno. Il pomeriggio della domenica, poi, e le ragazze avevano voglia di andare con io e il Roberto Ferrari al San Iorio, no? E allora hanno detto, domandi al Celso se i Tosan i poi insieme, no? Quindi domandi ti con Roberto Ferrari, l'Aega domandaccia, ha preso una pedata con gli zoccoloni nel sedere, no? Cioè, per dire, oggi rido, ma quei tempi...
No, io mi rendo conto che quando parliamo di Celso Pedretti è davvero... stiamo parlando del padre della casearia in Ticino, stiamo parlando di una persona che ha davvero fatto la storia e la differenza. Una persona che in quegli anni scriveva anche sulla stampa agricola e politica e parlava anche alla radio. Pensate, nel programma di Radio Monteceneri trattava proprio i temi legati all'economia alpestre del cantone, propugnando la fondazione di un ente che avesse ad occuparsi di questo particolare settore. Quel programma poco dopo divenne Orientazione Agricola e dopo poco, pensate, diventò L'Ora della Terra. Ed è proprio per questo che io sono davvero emozionata nel ricordare oggi Celso Pedretti, che nel 43 fondò a Bellinzona la Centrale Ticinese del Formaggio, una cooperativa fra produttori di formaggio grasso d'Alpe, sorta proprio allo scopo di difendere i loro interessi e facilitare il collocamento del prodotto, che in quegli anni non era non poco, diciamo, ostacolato dai provvedimenti provvedimenti di economia di guerra. Dunque è una persona che nel 76 ha scritto il catasto della produzione agricola e alpestre per il Canton Ticino. Un personaggio unico che Giorgio Antonioli conosce altrettanto bene, perché poi Giorgio, tu sei stato il successore del maestro Celso Pedretti.
Sì, successore sì, perché alla fine ho fatto la formazione per poter diventare il successore. Cioè nel 59 ero qui assieme ai miei due coetanei, ognuno aveva il proprio settore, c'era l'aiuto casaro, o il tunar, no? O il sottcaldera, a seconda da cosa stavo chiamando, a buon conto, quindi dovevo aiutare il Celso in caldaia e in cantina. E, oltre a quello, avevo il compito di mungere un determinato numero di vacche. Ognuno aveva il proprio gruppo di vacche da mungere. Mica ne aveva 6 o 7 che io, ma dal signor Silvio Grisetti di Giubiasco, vacche molto interessanti perché ci accompagnavano sempre nel sonno durante la notte. Tutte queste vacche si radunavano qui sotto alla finestra della camera e ci ticche, ti tocche, ti ticche, ti tocche, e dormium che lo quei cosa. Quindi io avevo questo gruppo di vacche, e c'era l'altro Renato, che lui aveva le vacche dell'allora demanio agricolo di Gudo, e il terzo invece aveva le vacche del manicomio da mungere. Ognuno aveva le proprie vacche e se sgarava mia lì ti devo arrangiare a mungere.
Daniele Maffei, tanti ricordi di questi personaggi unici che hanno insieme al maestro Celso Pedretti ed altri tanti personaggi fatto la storia di Giumello. Come sono cambiate le cose? Forse cos'è rimasto uguale allora? Le vacche sono sempre vacche, sono molto più grandi, insomma davvero tanti cambiamenti.
Sentire queste storie e sentire che sono passati relativamente pochi anni da quando sono successe e vedere i cambiamenti di oggi veramente mi fa un po' specie. Credo che il momento decisivo per l'Alpe è stato quando è stata costruita la strada, che ha cambiato un po' tutta la storia di questo alpeggio. Oggi le mucche sono gestite in modo diverso. Noi abbiamo le mucche della stalla di Mezzana, che sono 36-37 a dipendenza un po' dell'anno, e oltre a queste ci troviamo anche dei contadini, qualche contadino ancora che riesce a darci qualche mucca, e siamo arrivati quest'anno a poter caricare 54 mucche da latte. Devo dire che non è facile oggi in Ticino trovare delle mucche, sempre di più gli alpeggi, soprattutto alpeggi della Leventina ma anche della Val di Blegno, si rivolgono alla Svizzera interna per trovare delle mucche, perché i contadini ticinesi magari preferiscono mungere d'estate anche quelli del piano, essendo la differenza di prezzo del latte molto molto importante. Quindi sempre di più ci si rivolge verso la Svizzera tedesca. Noi abbiamo la fortuna di avere ancora queste 54 mucche, che sono gestite dai due pastori più il personale che si occupa della caseificazione. Un grosso cambiamento, l'ho detto con la strada, ma un altro grosso cambiamento è stata l'introduzione della mungitura meccanica, perché una volta penso che le fatiche erano ben diverse. Oggi non dico che non si faccia fatica, ma la realtà è mutata notevolmente. E la mungitura meccanica si è potuta introdurre anche grazie all'introduzione e alla creazione qui di uno dei primi, penso, impianti fotovoltaici del cantone, che è stato montato qui a Giumello e ha aiutato un po' dal punto di vista energetico la gestione dell'Alpe.
Un impianto che rimane tutto l'anno all'esterno?
Un impianto che rimane tutto l'anno all'esterno, sì. Devo dire però che quest'anno, con tutta la neve che ha fatto, qualche pannello abbiamo dovuto sostituirlo perché si è piegato e si è rotto. Però rimane tutto l'anno posizionato lì dov'è.
Giorgio Antonioli, c'era già Giorgio quando si parlava di impianti fotovoltaici qui al Giumello?
Sì, sono arrivati dopo che ero qua io praticamente, e prima appunto per quanto riguarda la luce a Giumello, e i primi anni le ho praticamente la lampada a carburo, acetilene praticamente. Era quella che ci dava la possibilità di lavorare alla sera, perché lavoravamo praticamente il latte mattino e sera fino a un certo punto della stagione, perché la caldaia che avevamo aveva una capienza di 280 litri, quindi eravamo obbligati a lavorare subito dopo la mungitura. E quindi la luce, come ho detto, la lampada a carburo, quindi questo famoso acetilene, o al massimo avevamo la lampada a petrolio. Dopo un po', grazie alla volontà, anche alla partecipazione dell'allora direttore Tencalla, siamo riusciti a piazzare praticamente un sistema di luce a gas. Il lavoro di posizionamento e tutto questo l'ho fatto io.
Quanti racconti, quante storie, ma io ho scelto una canzone per voi, noi tutti di Rete 1 abbiamo scelto una canzone per tutti voi, perché siete sempre dei piccoli fiori di montagna. Sempre.
Lentamente sorge il sol coi raggi d'or col suo splendor, le montagne si incatenano a distesa. Fra gli abeti da sentiero coi fiori lingoni mattin, scende vina con la gella della spesa. Nel silenzio incantator, nella valle tutta in fior, di un serino sboccia una canzone d'amor. O fiore di montagna, che come l'acqua del ruscello, discendi a valle e canti un ritornello, che le sorgenti t'accompagnerà. O fiore di montagna, che come l'aria mattutina, sei fresca come l'acqua cristallina, sono gli occhi tuoi lucenti più nel sole. Ma dal monte un bel mattin col suo panier per il sentier, non si vide più la bella montanina. Come rondine partì, ognuno lo sa, per la città dove vive la moderna cittadina. Par felice ma quel fior con nostalgico dolor, sono i monti scintillico in fondo al cuor. Alle porte al paesello, la brezza dei tuoi monti tutti in fior.
Rete 1, l'ora della terra.
A Giumello Celso Pedretti, il maestro Celso Pedretti, diceva sempre: la strada munge la vacca. E questa è una sua frase, una frase che però vogliamo comprendere. Perché? Perché la strada munge la vacca? In quale senso, Giorgio Antonioli?
Perché se la vacca deve camminare per arrivare al pascolo, durante questo cammino si stanca. E quindi utilizza delle energie che potrebbe utilizzare per fare del latte.
E quindi se la vacca non va in stalla, chi va dalla vacca? Chi andava dalla vacca?
Andava il mungitore.
Che eravate voi?
I pastori e il mungitore, praticamente.
Quindi la mattina si usciva ancora prima dal letto perché bisognava mettere il basto sul mulo.
Ecco, dipendenza di dove eravamo, cioè a seconda dove si trovavano le vacche in quel momento, bisognava andare o col carretto, o si poteva andare col carretto fino alla corte Lagoni, o quando eravamo nei pascoli più lontani, il pascolo della Tappa, il pascolo del Böc, l'Alpe del Buco, che figura ancora sulle carte, lì andavamo praticamente con il mulo bastato, con due bidoni che pesavano più da vuoto che da pieno, quasi quasi, da 50 litri l'uno, e delle... praticamente dai contenitori per le spalle degli asinelli che seguivano i pastori. Quindi andavamo praticamente ognuno con la propria brenta a portare il latte dal Böc fino a Chichisì.
Renato, Valerio, anche voi avete fatto questo lavoro?
Sì, sì, io mi ricordo una volta l'Arturo Rigozzi arrivando con la Brenta, avevamo tutti la Brenta, arrivando con la Brenta qui davanti, sì, sì, qui davanti, e togliendo la Brenta ha messo sotto la mano dietro per non farsi tirare indietro dalla schiena, e la Brenta gli ha tagliato un dito, no, ma penzolava il dito. Il Mottini mi ha detto: Renato, vatti qualcosa, e sono corso a prendere un po' di disinfettante, era grappa, non era disinfettante, un bicchiere di grappa, io ho messo giù il dito, mi ricordo ancora oggi, urlava dal male, puoi capire, con la grappa, no, e poi l'abbiamo accompagnato a Carena a piedi, perché non c'erano neanche gli elicotteri, sì, probabilmente gli elicotteri c'erano, non lo so, non mi ricordo bene, quell'aneddoto lì me lo ricordo, sì.
Un aneddoto magari meno cruento e un po' più simpatico, Valerio Faretti, sugli spalloni, perché oggi noi abbiamo la fortuna di avere con noi anche Gianpietro Arcioni, che era una guardia di confine ai tempi a Carena, e gli spalloni qui passavano perché il confine tra la Svizzera e l'Italia era a metà montagna a quei tempi, tra Giumello e i monti di Carena, e proprio così all'inizio del Novecento il Canton Ticino ha cercato di spostare il confine in cima alla Valle Morobbia, sul crinale dell'Alta Valle Morobbia, e quindi poi ha riscattato tutti questi alpeggi di proprietà italiana. Va da sé che un luogo così sul confine ai tempi fosse un luogo di contrabbando, Valerio.
Sì, qui passavano, i miei tempi non passavano più così tanti come prima, ma una decina passavano praticamente una sera sì e una sera no, perché cambiavano valle.
Ah.
E allora noi così all'inizio della stagione abbiamo fatto un po' di amicizia con questi spalloni che passavano la sera, si stava lì, si raccontava un po' delle loro storie, eccetera. E capitava che loro, siccome sapevano che sono venuti a sapere che io cucinavo abbastanza bene, portavano magari il coniglio o altra carne, e così loro mi dicevano: dopo, la prossima volta, non domani sera ma dopodomani, passiamo, io preparavo la cena, cucinavo, e poi si stava in cucina, si mangiava tutti assieme, anche con i pastori, eccetera, e poi si giocava a 3-7, si giocava alla mora. Era veramente, facevamo delle belle serate assieme a questi spalloni che noi avevamo in amicizia, ecco.
Ma il maestro Celso Pedretti era felice di queste amicizie?
Il maestro Celso Pedretti per fortuna non l'ha mai saputo, perché anche i due pastori Mottini e Rigozzi, siccome mangiavano bene anche loro, stavano zitti, non hanno mai detto niente.
Valerio Faretti, ma sentiamo Gianpietro Arcioni, perché voi godevate di queste amicizie particolari, ma Gianpietro Arcioni era una guardia di confine, è vero che il contrabbando era tollerato ai tempi, ma voi giravate sul confine verde e insomma gli incontri c'erano con questi spalloni, loro arrivavano a Carena, facevano la bricolla e poi ripartivano.
Sì, normalmente venivano, erano gente che veniva da Dongo, Garzeno, sul lago di Como che venivano. Entravano da Gandria con le macchine fino a Carena. E normalmente arrivavano un po' prima di mezzogiorno, mangiavano più o meno lì al ristorante e poi dopo fabbricavano le bricolle. Le bricolle erano circa 600 stecche di sigarette, ogni bricolla circa 25 kg circa. Poi dovevano, per la dogana svizzera, dovevano dichiararle all'esportazione. C'era un formulario che consegnavano a noi con il numero delle bricolle. Dopo ogni tanto magari controllavamo anche i documenti a vedere, più o meno li conoscevamo tutti, ma così ogni tanto per pro forma controllavano i documenti e poi si avviavano tranquillamente verso il confine attendendo la notte.
Ma Gianpietro, il maestro Celso Pedretti all'epoca aveva il porto d'armi, perché è vero, era, cioè, tutto un po' in amicizia, però insomma ogni tanto c'era anche qualche rissa. Renato, tu hai il ricordo di una persona che lavorava qui con una bella cicatrice in faccia, insomma. Sì. Renato, oggi tu sei quello delle cose cruente.
No, mi ricordo bene, adesso mi sfugge il nome, era di Garzeno, mi ricordo, era un giovanotto robusto e aveva una cicatrice, avevo chiesto cosa ha fatto, aveva preso botte quando è arrivato giù vicino l'hanno portato in commissariato e l'hanno riempito di botte, questo me l'ha detto lui. Poi a proposito del porto d'armi di Cenzo Pedretti, Giorgio Antonioli prima mi ha chiesto, prima di iniziare la trasmissione, sapevi che maestro Cenzo Pedretti era il porto? E come? Una volta mi sono spaventato, sono entrato nel suo ufficio, perché il Casaro entrava anche in ufficio per la cultura, e apro il cassetto, c'era dentro la pistola, no, cioè io mi sono spaventato, ho visto una pistola nel cassetto, per dire come io, e mi ricordo bene gli spalloni che litigavano anche, erano un po' ubriachi verso mezzanotte, e c'erano delle trabande rivali, litigavano.
Renato Bontognali, dai tempi, di quei tempi tu hai tanti ricordi, ma tutti voi, perché quando ne parlate davvero vi si illuminano gli occhi ed è bellissimo essere con voi qui oggi, penso anche per Daniele Maffei che è il direttore di Mezzana adesso, sentire questi racconti e sapere di avere tra le mani un gioiello del genere è davvero meraviglioso. E vogliamo, Renato, ricordare la prima volta che qualcuno è arrivato a Giumello e ha punteggiato il tuo primo formaggio, perché ogni stagione il formaggio d'Alpe si dà un punteggio, ci sono dei controlli, questa cosa avviene ancora oggi e adesso tu sei uno di quelli che dà i punteggi insieme a Valerio e altri colleghi. Tu un giorno mi hai detto: a me tremavano le mani, io sapevo che dovevano arrivare a farmi il controllo e il giorno prima non ho dormito, e il momento in cui ho dovuto firmare il punteggio ricevuto davvero mi tremavano le mani. Vogliamo intanto dire che punteggio hai ricevuto a 16 anni?
Ho ricevuto il massimo 20 su 20 e mi ricordo che erano venuti Mario Guscetti, che compie oggi 100 anni, no scusate, il 24 di giugno ha compiuto 100, ha spento 100 candeline, tanti auguri,
auguri
Mario.
Auguri Mario, no? Da tutti noi.
E Pierino Christen, che è poi diventato il mio capo, che ormai è già deceduto da qualche anno, e loro due sono venuti a farmi la punteggiatura e mi ricordo che mi hanno fatto anche i complimenti per la giovane età.
E dunque i complimenti per la giovane età e non solo, immagino che comunque ai tempi approcciarsi con delle persone di esperienza come il maestro Pedretti, come Mario Guscetti, insomma persone che avevano già esperienza, fosse qualcosa di impegnativo, soprattutto per una persona con il carattere come il tuo, perché magari Valerio, avendo un altro tipo di carattere, prendeva le cose magari un po' più sul ridere, invece Renato Bontognali è sempre stato serio, anche a 16 anni era serio e insomma subiva un po' anche la pressione.
Sì, subivo la pressione, ero molto timido e penso che mai ognuno ha il suo carattere e trovarti davanti a certi personaggi a 16 anni, no? 16 anni e mezzo, che ti facevano, la saliva non scendeva neanche più dalla gola, no? ti mancavano, non ti venivano fuori le parole dalla bocca, ero veramente, cercavo di essere corretto, di fare il possibile. Però è chiaro che ogni tanto c'era magari qualcosa che non andava. Mi ricordo una volta portando fuori le conche dal cassinello, le conche non so più se erano 20 o 30 litri, dovevi tenere il fiato perché erano rase, perché altrimenti andava fuori un po' di latte. E una volta mi è dato fuori un po' di latte, il maestro Pedretti mi ha lasciato vuotare la conca, poi mi ha detto: insomma, Renato, stai attento. No? E quindi sì, veramente è stata veramente una scuola di vita, ecco, che però mi ha dato l'avvio alla passione per questo lavoro.
Giorgio Antonioli, ma in quegli anni il formaggio di Giumello era buono?
No.
Non era buono?
Non era buono, cioè il formaggio di Giumello era conosciuto come un formaggio molto amaro e quindi non trovavano più clienti per venderlo. E da lì Celso Pedretti, praticamente con i suoi contatti che ha avuto con la stazione federale di Liebefeld, se non mi sbaglio era un dottor Kursteiner che c'era a quei momenti, praticamente ha tentato di arrivare a risolvere questo problema. Come? Utilizzando delle colture. Inizialmente hanno lavorato sulla coltura di siero preparata appunto alla fine della casata. Si utilizzava questo siero, lo si metteva in un armadietto che doveva mantenere la temperatura per 24 ore. La temperatura veniva mantenuta grazie all'acqua calda, non avevamo l'elettricità. E quindi con quelle colture hanno cominciato a vedere dei miglioramenti, perché hanno introdotto praticamente una flora batterica che combattesse questo sapore amaro del formaggio di Giumello. E mi ricordo appunto per i miei anni che eravamo qua, che ero qui come casaro, cioè nel 60, dovevamo preparare questa coltura di siero giornalmente e avere la fortuna magari che il momento di adoperarla questa coltura fosse buona, perché la mettevamo in questo armadietto, nei vasi di terracotta, e al mattino dopo dovevamo trovare una superficie liscia completamente. Se c'erano delle bolle significava che lì dentro c'erano dei germi che producevano gas, e quindi cosa fem? Per fortuna pian piano è stata introdotta la famosa coltura mista.
E sulla coltura mista potremmo parlarne per ore, però abbiamo per giorni sicuro, forse mesi, addirittura anni, ma abbiamo una canzone da ascoltare e poi torneremo a parlare del formaggio di Giumello, perché ai tempi non era buono, ma adesso altro che se è buono.
L'era arriva in città con l'automobile, essa vedeva da lontan che leva un sciù. La presenta di Nant, scusi signore, amo sua figlia, lo sa, me la voglio sposare. Giuan sono i campan che sa sposa la mia tusa, le lava lontan lontan e la lasa i so paesan. Campan, le una storia che pianger ma fa, ag un groppo che ma strozza cui lacrim, ma è lacrim da felicità. Che passa qua Taran dal sposalizzi, la ma scrivi proprio in che strozza cui lacrim, ma è lacrim da felicità.
Rete 1, l'ora della terra.
In diretta dall'Alpe di Giumello quest'oggi per parlarvi di questo alpeggio cantonale che ha una storia davvero lunga e davvero molto interessante. Io cito Renato Bontognali perché a una certa età se cominciamo a citare le persone, quindi Renato Bontognali oggi ti cito. Il gusto del formaggio è dato da tre elementi indissociabili: gli animali, il pascolo e la mano del casaro. La qualità del latte si sente quando arriva in caldaia. Solo l'igiene, la tecnica e il lavoro di caseificazione e affinamento portano ad ottenere un buon gusto del formaggio. Ho citato giusto?
Esatto, ma chiaramente prima di tutto il pascolo, quindi con la, con la geologia del terreno, c'è una geologia calcare, c'è una geologia cristallina, già lì il pascolo cambia. Poi l'altitudine, i terpeni, i profumi del bosco, i profumi del pascolo sono tra i 1800 e i 2100 i più concentrati. Poi chiaramente l'animale, la vacca, la capra e la mano del casaro, che con le temperature e i tempi dirige le fermentazioni. E lì, io dico sempre, è come da uno spartito musicale possono nascere musiche diverse a dipendenza dell'interprete, perché veramente la mano del casaro fa la differenza.
E qui a Giumello, adesso, il formaggio è buono. Quanti punti ha preso l'anno scorso, Giumello?
Ha preso 20 punti e gli faccio i complimenti a Lucio Casaro e spero che vada avanti in questo modo.
Luciano Cereghetti, il casaro di Giumello, un casaro con una grandissima esperienza, l'abbiamo visto all'opera, prima è uscito un attimo con i suoi stivaloni bianchi, il suo camice, questa mattina siamo entrati in caseificio e aveva davvero una caldaia ricca di latte e insomma i prodotti sono davvero buoni. I tempi sono cambiati, io vi ringrazio immensamente per averci raccontato un pochino della vostra storia. Davvero siamo riusciti a parlare di pochi argomenti, ma io credo che l'emozione delle vostre voci sia sicuramente arrivata al pubblico a casa, e quindi grazie a Daniele Maffei, grazie a Gianpietro Arcioni, a Giorgio Antonioli, a Valerio Faretti e a Renato Bontognali. Devo chiudere, ma vedo che Giorgio mi guarda. Sì.
E perché io nella mia formazione
10
tecnica...
10 secondi?
Sono andato alla scuola di casearia di Grangeneuve nel Canton Friburgo. Io sono stato il primo ticinese, dopo arrivo a Renato e poi arrivo a Valerio, no? E altri due o tre ticinesi che hanno frequentato questa scuola. Quindi dove abbiamo imparato anche da casari che non facevano formaggio d'Alpe, no? Ma abbiamo imparato qualcosa che veramente ci ha servito durante la nostra attività.
Quindi davvero tanti insegnamenti e grazie per aver insegnato qualcosa a noi tutti oggi. Tra poco lo spazio informativo e poi staremo ancora insieme per andare però nella bassa mesolcina, anzi mesolcina bassa, e ricordare gli 80 anni delle voci del Grigione Italiano con Marco Petrelli.
L'ora della terra
con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch